Leggiamo allora la seconda Corinzi, capitolo 7, versetto 9. Ora mi rallegro non perché siete stati contristati, ma perché siete stati contristati al ravvedimento, poiché siete stati contristati secondo il Dio, onde non aveste a ricevere alcun danno da noi. Poiché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che mena alla salvezza e del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. C'è quindi un senso di colpa che porta al ravvedimento, che consente di sperimentare il perdono di Dio, di sentirci restaurati, di sentire che possiamo accedere alla sua presenza liberamente. E c'è un senso di colpa invece che schiaccia, che distrugge, che opprime, che ti fa sentire indegno, che ti fa sentire lontano da Dio, impossibilitato a tornare alla sua presenza. Il primo è un senso di colpa positivo, costruttivo, che ci aiuta a ricostruire la nostra vita, a riconoscere certamente i nostri errori, ad ammetterli davanti a Dio e a volere tramite la tua forza ricominciare il cammino. L'altro invece è un sentimento negativo, distruttivo, che schiaccia, che ci porta a un disprezzo totale verso noi stessi, che non ci porta a percepire l'amore del Signore per noi. E lo vediamo in Giuda, il quale, dopo aver consegnato Cristo, dopo averlo tradito, ha percepito l'indegnità della sua azione e si è ucciso. Non sopportava la sua realtà interiore, non sopportava ciò che aveva fatto. Ebbe un profondo disprezzo per se stesso, non riuscì a perdonarsi e quindi si uccise, si impiccò. È un sentimento negativo. E molte persone vivono sotto questo sentimento negativo, di schiacciamento, di rifiuto di se stessi. Non si sentono mai a posto, sempre in colpa. Dio vuole liberare da questo sentimento. È un sentimento umano sicuramente, ma anche maligno. Il maligno certamente esiste. Non vogliamo parlarne troppo, ma esiste anche lui. E lavora sicuramente per allontanarci dal Signore. Vuole separarci da Dio, e quindi col senso di colpa, con lo schiacciamento, col senso di indegnità, ci fa credere che non c'è più perdono per noi. E allora ci allontana, si separa, poi ci distrugge. Ora vediamo alcuni esempi pratici. Per capire forse un pochino meglio o identificarci in questi casi e comprendere meglio cosa intendiamo dire. L'importante è essere aperti, disponibili, lasciare che lo Spirito lavori, che ci faccia intendere le cose, perché il Signore non vuole condannare, ma ti vuole liberare, ti vuole redimere, emancipare, elevare, gioire di tutto questo. Ora, una certa Anna, dice, moglie di un pastore, era sempre sul depresso, pur essendo cristiana, succede. Si negava qualsiasi svago e i piaceri della vita. Un cristiano può anche godere di certe cose, non è che deve stare per forza sempre col velo nero sulla testa. Tutto con moderazione, però possiamo anche noi godere della vita. Il marito, certo, che essendo un pastore, era molto impegnato, perché i problemi in una chiesa non mancano mai, contribuiva ad aumentare i suoi sentimenti di inferiorità, per così dire. In quanto dava più attenzione ai bisogni della Chiesa che non ai bisogni della moglie. Ma la moglie si sentiva ancora più messa in disparte. Sentiva che i suoi bisogni non dovevano cercare una risposta, che non era giusto. Però il suo rapporto matrimoniale andava peggiorando. Aveva bisogno, in fondo, che il marito si occupasse di lei. A forza di schiacciare, di reprimere, la depressione aumentava, non ce la faceva più. Quindi parlò col marito: guarda, io mi sento in queste condizioni. Poi il marito decide, dice: va bene, facciamo una bella vacanza, facciamo la crociera. Lasciamo tutto, andiamo al mare 3-4 giorni. La moglie è contenta. Di fronte alla possibilità di passare 3-4 giorni da sola col marito, lasciando i figli e i nonni, lontani dalla chiesa, dai bisogni, sola con mio marito, potrò esprimere quello che ho dentro finalmente. Però man mano che si avvicinavano al mare, in lei aumentava un senso di disagio. E sentiva addirittura come un rifiuto verso quella vacanza. Non la voleva più. Voleva tornare indietro. Ma non osò dirlo al marito. Dopo aver detto al marito: guarda, il bisogno, averlo allontanato dalla chiesa, adesso gli dico no, torniamo indietro, se non è possibile. Poi arrivò al mare. Quindi quella vacanza così disperata diventò un peso e passò quei 3 giorni come fosse un dovere. Il marito ha deciso, ho il dovere di stare qua con lui. E così non gioì minimamente di quei 3 giorni al mare. Gli sembrarono anzi 3 mesi. E non riuscì nemmeno a parlare con suo marito, a dirle esattamente quello che ci tiva dentro. Blocco totale. Cos'era successo? Che un profondo senso di colpa entrò nella sua vita in quei giorni, perché l'idea di aver allontanato il marito dai bisogni della gente, aver allontanato il marito e avergli impedito di portare sollievo alla sofferenza degli altri, la riempì di colpa. L'idea di mettere il proprio piacere al di sopra delle sofferenze altrui la schiacciò, la fece sentire indegna. E così non si permise di godere di quella vacanza, si punì: non posso godere di questa vacanza perché ho messo me stessa prima dei bisogni altrui. Potremmo dire che il Vangelo dice anche questo in fondo, ma non in questi termini. Bisogna stare attenti. Quando arriviamo a certi eccessi di annullarci, di calpestarci, c'è qualcosa che non funziona. Rinunciare sì, ma deve essere una rinuncia voluta, mai imposta. Dio ci offre la croce, ci chiede di portarla, non ci obbliga a portarla. Deve essere una mia decisione portare quella croce, non un dovere. Il dovere mi schiaccia, mi uccide e mi porterà poi un giorno a ribellarmi a quel peso così enorme. Però non poté godere di quella vacanza, si punì. Ho messo me stessa prima dei bisogni della gente, non è giusto, mi punisco, non posso godere di questa vacanza, un senso di colpa schiacciante. E poi si scoprì che questa donna che all'apparenza sembrava anche occuparsi degli altri. Da bambina aveva dovuto occuparsi della mamma malata, aveva dovuto rinunciare al proprio divertimento, al proprio svago, a sviluppare la sua adolescenza insieme alle sue coetanee. Doveva prima occuparsi della mamma e della famiglia, dopo, se c'era tempo, di se stesso. E questo impegno morale verso la madre la schiacciò e la portò a negare se stessa, a rinunciare ai propri desideri, ma in un senso di obbligo, creando il senso di colpa quando non lo faceva. Quando si scopriva a pensare prima a se stessa che a sua madre aveva il senso di colpa, no, non puoi. Tua madre è malata, la casa, la famiglia ha bisogno. Doveva occuparsi degli altri, non poteva pensare a sé. E questo la perseguitò negli anni. E quell'impegno da bambina fu un obbligo, non lo scelse lei. Non diede la sua approvazione, venne obbligata dalle circostanze e dovette portarsi questo peso dentro, che la condizionò anche in seguito. Dio ti vuole liberare da queste cose. Dio vuole che tu porti la croce, non dico con allegrezza, ma quasi. Che sia tu a decidere di dare la tua vita per l'opera dello Spirito. Non che tu debba riceverla come fosse un peso, un dovere. Deve essere una scelta nostra. Questo è un esempio. Succede a tanti di avere comportamenti simili a questo. C'è una certa donna di 30 anni provava alcun piacere nei suoi rapporti sessuali col marito. Possiamo parlare più di sesso, penso, no? Il sesso l'ha creato Dio. Ha detto Adamo ed Eva andate e moltiplicatevi. Ha benedetto il rapporto sessuale marito-moglie. Vuole il Signore che possiamo viverlo bene. Non è un peccato. Dio l'ha creato. Dobbiamo sentirci liberi anche in questo aspetto, liberi nel matrimonio, per inteso. Cioè, proveniva da, anche qui ci sono parecchie persone che hanno problematiche in questo senso, lo voglio citare appositamente perché so che molta gente soffre in quest'area. E quando si soffre in quest'area, anche il matrimonio ne soffre. Bisogna essere onesti a dirlo. Diciamoci le cose come stanno. Dice il Signore, conoscerete la verità. Diciamoci la verità, quindi, non nascondiamola. Dio vuole che noi conosciamo la verità, che diciamo la verità. Perché tramite la conoscenza della verità noi diventeremo liberi in Cristo. Proveniva da una famiglia molto religiosa, dove il sesso era un tabù. È chiaro che adesso le nuove generazioni non hanno più queste difficoltà, penso, ma la mia generazione ancora sì. La generazione dei quarantenni ancora qualche problema ce l'ha in questo senso. E forse magari anche qualche giorno, non sappiamo. I suoi genitori facevano spesso commenti di questo tipo. Ah, non c'è più morale in questo mondo, guarda che modo di vestire indecente. Oppure dice, i giovani di oggi non pensano ad altro che al sesso. Frasi di questo genere, che hanno anche un fondamento di verità, perché non ci sia morale, è evidente che molti vestono in maniera indecente è altrettanto vero. che non si pensa ad altro che al sesso, è anche vero. Ma detto in un certo modo, con un fare martellante e con un senso di critica negativo e con una condanna insita in queste frasi, hanno fatto credere a questa donna che il sesso era una cosa sporca. Arrivò poi al matrimonio con una divisione interiore. Da una parte si sentiva attratta dal desiderio di avere una relazione sessuale col marito, che era normale. Ma dall'altra percepiva il sesso anche come una cosa sporca. Quindi questo dualismo che ci divide dentro, che ci spacca dentro. Un desiderio di sperimentare è un censore dentro che ci dice no, non si può. E ciò crea delle nevrosi, delle schizofrenie, dei comportamenti incomprensibili nelle persone. E noi diciamo, ma che tipo quello lì, come sta? Non si capisce mai cosa vuole. Ripetiamo le cose con molta semplicità, no? Ma ci sono dietro dei problemi. E Dio ci dice, voglio che voi conosciate la verità, perché la verità vi renderà liberi. E io voglio rendervi veramente liberi. Allora Dio vuole entrare nella nostra vita personale per farci intendere dove siamo legati, schiavizzati, e cosa lui può fare per prenderci una vita diversa, nuova, superiore, più soddisfacente, dove i sensi di colpa non esistono quasi più. C'è il concetto dell'errore, certo, ma non come colpa, ma come stimolo per migliorare, con la convinzione che Dio mi giustifica, mi perdona. E così questa donna visse il rapporto sessuale come un dovere coniugale, un male necessario per soddisfare il marito. Però sottoponendosi a questo tipo di relazione si sentiva anche degradata, indegna. Indegna per avere anche dentro di sé, in fondo, un desiderio di rapporto con Maria. E per scacciare via da sé quel senso di indegnità che le produceva avere certi desideri e affrontare il rapporto sessuale, accusava il marito di non pensare ad altro che al sesso. Colpa tua. Hai in mente solo quello. Era un modo per giustificarsi, per liberarsi da quel senso di colpa che aveva. Perché ogni qualvolta le veniva il desiderio di un approccio sessuale, ricordava i genitori, che le facevano notare, o almeno così lei pensava che loro intendessero, che il sesso era una cosa negativa. Si era creata in lei una norma dentro. E ogni qualvolta lei andava contro quella norma che i genitori avevano come imposto nella sua vita, si sentiva in colpa. E non poteva andare oltre. C'era una barriera invalicabile. Il senso di colpa martellava. E le impedivano di godere di quella realtà che Dio aveva creato. Che le uniche volte che provò piacere nella sua relazione col marito fu usando uno stratagemma, cioè si immaginava di essere un'altra donna in un'altra situazione, usciva dal suo ambiente con la fantasia, magari pensava di essere una di quelle donne che vedeva nei film, nelle telenovele. allora ci lasciava andare, perché pensava di essere un'altra persona, in un altro ambiente. Ma quando poi rientrava in sé, tornava nella sua realtà, il senso di colpa bussava di nuovo al suo cuore, e allora allontanava il marito, o si faceva la doccia 4-5 volte al giorno, per cercare di ripulirsi. Ripulirsi dal desiderio che in lei era venuto nel suo cuore. La poteva fare anche 50 docce, le succedeva dentro lo stesso, quello che aveva dentro, aveva dentro. Ma è un modo esteriore per cercare di liberarsi come da un qualcosa che ritengo sporco, che mi domina dentro. Ci sono poi delle donne che per non avere questi rapporti, perché li creano problematiche, deturpano il proprio corpo, non si curano mai, mangiano a diventare grasse, grasse, grasse. È un modo per evitare attrazione e non sentirsi magari poi in colpa per percepire il desiderio sessuale. Dio vuole liberare queste persone, facendo loro comprendere che il sesso l'ha creato Dio, che è una cosa buona nel matrimonio, di cui possiamo godere liberamente, nel matrimonio, fuori non si può. Quanta gente è in queste condizioni? Man mano che conosciamo ci rendiamo conto di quante problematiche esistano in questo mondo. Ed è la Chiesa chiamata a risolvere questi problemi, perché soltanto Dio può darti un vero perdono interiore, farti intendere che sei giustificato, che Lui approva. Solo Dio può fare questo. A noi serve l'approvazione del Signore. Gli uomini non possono arrivare a tanto. Quanta gente è legata in questo senso. Dio vuole liberare, guarire, sciogliere, ma siamo chiamati a conoscere la verità, a guardarci dentro, a conoscerci, a vedere la realtà liberamente, senza sentirci in colpa solo per guardare nel nostro cuore. Il nostro cuore è quello che è. Siamo umani, non siamo degli angeli. In Cristo abbiamo la possibilità di redenzione e di riscatto, e possiamo camminare come Dio comanda. In Cristo siamo nuovamente accettati. In Adamo fummo respinti, cacciati via, ma in Cristo siamo accolti nuovamente alla sua presenza. Deve esserci chiaro questo. Dio vuole farci intendere che oggi lui ci accetta, ci ama, ci accoglie la sua presenza. Il senso di colpa che ci allontana è maligno. Non c'è peccato che Dio non possa perdonare. E poi spesso e volentieri i sensi di colpa sono il prodotto di una cattiva educazione ricevuta, sia da parte dei genitori che da parte della religione. Quando la religione schiaccia, schiavizza, impedisce lo sviluppo delle persone. Quando indica come linea cristiana la linea della condanna, chiaramente è una linea sbagliata. Il Signore ci vuole emancipare, elevare, liberare. Sei un peccatore, certo, ma io ti libero. La buona novella, Dio ci perdona, Dio ci giustifica, Dio ci libera. Una donna di 35 anni, certo le donne sono sempre molto più sensibili e feribili, si sente in colpa ogni volta che desidera qualcosa di buono per la sua vita. Una voce nell'intimo le dice che dovrebbe vergognarsi ed essere contenta con ciò che ha. Non pretendere più di quello che hai. Vergognati. Non riesce quindi a migliorare la propria esistenza. Si può migliorare, certo. Non cadere nell'agiatezza, no, ma migliorare sì. Entro certi limiti si può fare tutto. Ma l'idea di pensare troppo a se stessi, di permettersi troppe cose, a volte ci schiaccia, ci impedisce di godere di realtà della vita che ce l'hanno mai. E ora questa donna, che non poteva portare miglioramenti alla sua esistenza, ma teneva soltanto ciò che era indispensabile, non più dell'indispensabile. Colpo. Ricevette questo modo di pensare dall'ambiente familiare. Quando, rivolgendosi al padre, disse: papà, mi piacerebbe quella cosina, me la compri? E il padre rispondeva: sai che non ce la possiamo permettere. Ci sono altri 6 figli da mantenere. Lavoro 10 ore al giorno e non basta. Accontentati con ciò che hai. Accontentati con ciò che hai. La povera bambina la mia piangendo. Gli amici avevano questo e quest'altro e non poteva permettersi di tanto. Doveva accontentarsi con il minimo indispensabile. Ora questa norma che il padre ha messo nella sua mente l'ha perseguitata anche da adulta. Cioè non devi permetterti più dell'indispensabile. Accontentati con ciò che hai. E così aveva fatica a migliorare il proprio standard di vita. La colpa la schiacciava, la opprimeva. E poi queste cose si riflettono su Dio. Ah, Dio non vuole questo, ah, Dio non vuole quello. Vivi sotto la colpa costante e ti condanni e ti frustri ed entri in fondo in un po' di ribellione perché non riesci a pensare che Dio poi possa essere veramente così. E quanta gente ragiona in questo modo, quanta gente legata in questo modo. Le esperienze che facciamo da piccoli ci condizionano poi per tutta la vita. Poi abbiamo un giovane, Giovanni, figlio di un avvocato, il quale diceva ai suoi amici, conoscenti: ah, mio figlio seguirà sicuramente le mie orme, diventerà un grande avvocato. Queste cose poi magari dicono specialmente quelli che non hanno raggiunto risultati notevoli, che cercano di fare una compensazione. Lui ha raggiunto un livello magari così decente, voleva di più, spera che il figlio abbia di più per soddisfare la sua frustrazione. Se mio figlio diventerà un grande avvocato. Questo bambino cresceva con questa pressione, doveva diventare un grande avvocato, se lo sentiva dire sempre nelle orecchie. Ma quando poi un giorno incominciò a rendersi conto che mai sarebbe riuscito, neanche, non solo a diventare un grande avvocato, ma neanche avvocato, quando si rese conto che mai avrebbe soddisfatto le aspettative di suo padre, si sentì colpevole. Condannò se stesso per la sua incapacità, si condannò, si disprezzò per non essere stato capace di soddisfare le richieste del padre, si isolò e incominciò a bere per liberarsi da quel peso, diventò alcolizzato.
Noi vediamo un alcolizzato e lo disprezziamo. Ah, ma si è conosciuto quello lì, ma chissà dietro cosa c'è? Perché è arrivato lì? Certo, quando poi si va molto in fondo, molto in basso, è difficile uscirne fuori. Servono poi delle comunità di recupero, non tutti le hanno. Noi cerchiamo di lavorare per impedire che si vada così in basso, di fermare un po' prima le cose. Poi speriamo di crescere, che Dio ci dia la possibilità anche di fare qualche lavoro sociale, ma per ora è chiaro che è una cosa che pare molto lontana. Vediamo di lavorare per impedire che le cose vadano troppo male, bloccare la cosa a metà strada, recuperare queste persone, dandogli un nuovo senso di dignità. Dio ti ama e ti accetta così come sei. Dio ti giustifica, ti riprende la tua presenza. Cristo ha operato ciò che era gradito a Dio, e in Cristo possiamo gradire a Dio. Non è più uno sforzo umano, in Cristo abbiamo la capacità di fare ciò che a Dio è gradito. Siamo oggi capaci di gradire Dio tramite Cristo, il potere di Cristo. Non devo più sforzarmi o trovare nelle mie capacità chissà cosa. In Cristo ho questa libertà di poter avvicinarmi a Dio e soddisfare le sue richieste. Cristo è stato perfetto e abitando dentro di noi vuole aiutarci con la sua forza a diventare anche noi un po' alla volta, un po' alla volta perfetti. Si sentiva un figlio del genere questo. Adamo si sentiva un figlio del genere. L'uomo si sente spesso figlio del genere. Ma adesso in Cristo siamo stati riabilitati. Ci sentiamo quindi amati e accettati. Ancora uno o due esempi, poi terminiamo. Sono poi da riascoltare meglio, da riascoltarli, per vedere se ci medesimiamo in qualcuno di questi esempi, ce ne sono diversi. Ad una donna viene chiesto di scrivere 5 frasi su se stessa. E questa donna scrisse: sono una madre incapace, sono una delusione per i miei genitori, sono troppo grassa, sono infelice, sono divorziato. Scrisse di sé 5 cose negative. Non riuscì a dire nulla di buono su se stessa. E quando le venne chiesto di dire qualcosa di positivo, rispose: ma io cerco di essere una buona madre, cerco di tenere pulita la casa, cerco, provo, mi sforzo, ma dubito di riuscirci. Facciamo una fatica folle a vedere qualcosa di buono in sé. Vedeva se stessa cattiva. Diceva a se stessa: dovresti essere migliore. Non va bene così, sei cattiva, non vai bene. Devi essere migliore. Poi questa donna rivelò che nella sua infanzia sia i genitori che i nonni le dicevano spesso: sei cattiva, Dio ti castigherà per questo, ti manderà all'inferno. Sono ancora persone che dicono questo: se non fai il buono, Dio ti manderà all'inferno, Dio ti castigherà, avrai una malattia, avrai un incidente. Però sentendo sempre queste frasi, uno cresce col concetto che è cattivo, che non sta mai rispondendo alle richieste di Dio in questo caso, o dei genitori. Si sente profondamente indegno. La nostra educazione deve essere un'educazione per i figli, costruttiva, non solo di castigo o di condanna, perché toglie stima propria ai giovani, quindi non educazione condannatoria, non mettere in rilievo soltanto le cose negative, ma stimolare anche il figlio, certo, a migliorare, senza quel senso di condanna continua, che porta poi ad avere un giudizio altamente negativo di se stesso. Non vedere mai nulla di buono in sé. Io conosco una persona che mi sta molto vicino, che non si accetta mai. Non è mai contenta con se stessa. Non si ritiene capace di fare praticamente nulla. Ha avuto un padre assente. E l'unica volta che ha parlato era per dirle che o era grassa, o vestiva male, o non sapeva fare questo o quello. Oggi questa ragazza ha un concetto di sé altamente negativo. Non apprezza nulla di se stessa. Ed è una dura battaglia per accettare l'amore del padre e la sua meta di valorizzare. Poi abbiamo un'altra donna che aveva un padre alcolizzato, e ci sono purtroppo oggi anche questo. L'alcol uccide più della droga, quindi è molto diffuso il problema. E quando un padre alcolizzato non ha relazione con il padre, anzi è soltanto un rapporto di paura, perché non sai mai cosa può fare un alcolizzato. Di norma è violento. Allora tende a stare lontano da uno che è violento. Quindi non c'era relazione tra questa donna e suo padre, non c'era. Lo temeva perché era aggressivo e violento, a volte più chiaro. Allora pensava sempre più al negativo che al positivo. Non poteva immaginare un padre che le dava una carezza, che le chiedeva notizie sulla sua condizione, che si interessava alla sua vita, ed è un padre che era sempre burbero e aggressivo. E così, diventando cristiana, riversò questa paura su Dio. Vedeva Dio come suo padre. Però pregava tutti i giorni, si sforzava di pregare tutti i giorni. E se non pregava Dio, si sentiva colpevole. La preghiera come dovere, come obbligo, come sforzo. Pregare è utile, certo, ma non pregare sotto questa carta. Pregava tutti i giorni, ma le sue preghiere non sembravano superare il soffitto della sua stanza. Dio sembrava essere lontanissimo, a un milione di chilometri. Pregava, si sforzava, ma sentiva un Dio lontano. Un Dio difficilissimo da soddisfare. Poi le dissero a questa donna di provare a non pregare un giorno, per spezzare questo meccanismo. Già, non dovessi pregare, dice, no, vivrei con la paura della punizione di Dio e addirittura di una morte improvvisa. E questa paura, questo dovere, questo obbligo, questo sentirsi in colpa se non si comportava secondo certe alte esigenze di Dio, la portava ad avere un rapporto con Dio altamente distruttivo. Vedeva un Dio duro e castigatore, non conosceva un Dio di perdono, un Dio di misericordia. E pregava soltanto per placare un Dio vendicativo, un Dio duro, spietato, e così non poteva crescere spiritualmente, non poteva godere della relazione con Cristo ed era sul cammino della grande frustrazione e di una grande ribellione poi contro Dio, per non riuscire mai a soddisfare le sue richieste. Anche questo esiste. Termino con una cosa curiosa. Dice, un certo monaco convertito raccontò che vedendosi col peccatore si era sviluppato un tale senso di colpa da cercare di compiere per forza qualche opera buona per placare la sua coscienza. Anche i pensieri involontari che gli venivano in mente diventava frutto di un gran profondo senso di colpa. Si castigava per questo quando i pensieri vengono per conto proprio. Non possiamo noi impedire che un certo pensiero gli venga alla mente. Possiamo controllarlo e impedire che ci governi. Ma non possiamo impedire che i pensieri ci vengano alla mente. Vengono da soli. Non sono responsabile per il pensiero che mi viene alla mente. Sono responsabile quando lo metto in pratica. Quello sì. Doveva fare tante opere buone per placare la sua coscienza di fronte a quei pensieri che gli venivano per la testa. E poi giunse all'estremo quando camminava nel convento di mettere il piede sempre nel centro della piastrella per non calpestare il punto di incrocio che sembrava una croce e per non avere l'idea di calpestare la croce di Cristo. Era diventato ossessionato. Tanta gente ha delle ossessioni che si è creata per evitare di chissà quale senso di colpa interiore. C'è tanta gente ossessionata in giro. Questo monaco poi si convertì e naturalmente si liberò da questa sua situazione e si tolse una tonnellata di dosso. Il senso di colpa ci porta anche a comportamenti ossessivi che sono poi altamente distruttivi. E per concludere, ci sono poi dei sensi di colpa che molte persone si portano dietro perché hanno prodotto un danno a qualcuno. Per esempio una madre che si distrae, il bambino si tira addosso l'acqua bollente, viene deturpato il suo volto, questa donna si colpevolizza per tutta la vita. Ha prodotto inconsciamente, involontariamente un danno al figlio in questo caso, non l'ha fatto apposta. Dio ti vuole liberare anche da questo senso di colpa. Vuole farti sentire che non l'hai voluto tu appositamente, è stato anche il destino, il caso, diciamo. Umanamente però è difficile liberarsi dallo schiacciamento di un senso di colpa in un caso singolo. E quando, per concludere, possiamo accorgerci che siamo sotto un'influenza altamente negativa riguardante la colpa, se per esempio abbiamo comportamenti come questo, che dirò adesso, se per esempio sali sull'autobus e ti rendi conto che non hai il biglietto in tasca, l'hai dimenticato a casa, e non c'è più il bigliettaio adesso che te lo fa sul pullman. Allora, sfrutti la corsa gratuitamente. Però il giorno dopo, risalendo sull'autobus, timbri due volte il biglietto. O il tesserino, lo timbri due volte. Cioè, annulli due corse per rimediare al giorno precedente quando sei salito senza biglietto. Chi ha un comportamento così è sotto un influsso altamente distruttivo del senso di colpa. È diventato maniacale, ossessivo. Ha bisogno di una guarigione interiore. Finisco leggendo l'episodio degli Atti degli Apostoli, quando Pietro, predicando il Vangelo il giorno di Pentecoste, disse agli ebrei: voi avete ucciso il Cristo della gloria. Ma non lo disse con un tono di condanna, facendo intendere loro che non c'era più speranza per le loro vite, ma disse poi: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Fece notare una loro grave colpa per mettere in risalto la grazia di Dio disposta per loro. Li invitava a riconoscere la colpa per ricevere un dono grande da parte del Signore, lo Spirito Santo. Non c'era più senso di condanna, pur avendo commesso un grande peccato, ma c'era un messaggio nuovo, di speranza, di accettazione, malgrado la nostra indegnità. Ed è quello che vogliamo trasmettere anche noi. Il Signore ci dice: ravvediti, riconosci i tuoi errori, io ti darò il dono dello Spirito Santo e entrerò nella tua vita per trasformarla, cambiarla, per farti salire alla mia presenza, per darti un senso di emancipazione, per darti una speranza viva, autentica. Hai commesso forse grandi peccati, come gli ebrei allora, ma io sono pronto oggi a perdonare e a farti tornare alla mia presenza, che tu possa sentirti libero di accorrere al mio trono per trovare la grazia al momento opportuno. Questo è il messaggio della buona novella che Dio ci vuole dare oggi, che dobbiamo trasmettere anche ad altri per slegare tanti cuori che sono incatenati e che il maligno opprime. La Chiesa ha il compito di liberare, emancipare, guarire. Amen.